Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Cari amici, bentrovati da Laura De Luca. Il protagonista della nostra storia di oggi è un biologo, un medico e biologo. Professore emerito di psicobiologia presso la Sapienza Università di Roma, ho il piacere di presentarvi Alberto Oliverio.
Buongiorno.
Professore, buongiorno. Allora, esperienze grandi, esperienze internazionali, soprattutto negli Stati Uniti, è vero, moltissime pubblicazioni. Ha poi diretto in Italia l'Istituto di Psicobiologia e Psicofarmacologia del CNR, è vero?
Esatto, sì, sì.
Ma che cos'è la psicobiologia?
La psicobiologia cerca di allacciare alcuni aspetti del nostro comportamento al cervello, per esempio, non so, i rapporti tra memoria e le aree della corteccia che possono esserne responsabili, oppure che cosa si attiva quando proviamo un'emozione, oppure, non so, la produzione di ormoni da parte dei nuclei profondi del cervello. Insomma, il rapporto tra biologia e comportamento, cioè, è una delle letture possibili del nostro comportamento.
Potremmo azzardare che per questa via potremmo trovare una specie di dimostrazione scientifica dell'immortalità dell'anima o del contagio fra spirito e materia, diciamola così.
Questo mi pare un po' più difficile, cioè per secoli e secoli, diciamo, da Cartesio in poi, se non altro, si è cercato di trovare, per esprimersi in parole semplici, una sede dell'anima. Ecco, io ritengo che la biologia e quindi il riduzionismo non possa affrontare questo argomento.
Era una provocazione, la domanda era se il terreno è giusto, se è quello appunto del contagio fra universi così drammaticamente lontani.
Senza dubbio, sì. Io penso che, come dicevo appunto, ci sono delle risposte che i biologi possono dare e delle risposte che non possono dare, così come tanti altri aspetti del comportamento. Non so, ci sono delle chiavi di lettura storiche addirittura, o sociologiche, o psicologiche, o biologiche, e nessuna è esaustiva.
Come sempre.
Come sempre.
Fortunatamente.
Sì.
Lo spunto per incontrare oggi, benché a distanza, Alberto Oliverio, è la pubblicazione con Mondadori Università del libro Immaginazione e Memoria, sottotitolo Fantasia e Realtà nei processi mentali. Beh, un campo sterminato, come già così ci ha suggerito nella prima risposta il professor Oliverio, un campo sterminato come sterminato, vorrei dire, il contagio tra i due mondi, appunto tra la memoria e l'immaginazione. Lei scrive nelle pagine introduttive di questo saggio che non c'è immaginazione senza memoria, non possiamo creare, progettare nulla se non abbiamo esperienza del passato e non c'è neanche memoria, peraltro, senza immaginazione, perché anche i ricordi poggiano su una base, diciamo, fantastica a volte, è vero?
Sì, senza dubbio, penso che appunto bisogna acquisire una specie di patrimonio di ricordi, per quanto semplici come possono essere anche quelli di un bambino piccolo, per poter poi immaginare qualche cosa di diverso. Però l'immaginazione è una delle attività del nostro cervello che sono concatenate tra di loro. Io in questo saggio volevo in qualche modo indicare questo aspetto, che non esistono delle compartimenti stagni nella nostra psiche, ma che esiste una continua contaminazione tra, non so, per esempio nel caso specifico, percepire uno stimolo visivo, poterlo ricordare, immaginarlo e via dicendo. E tutte queste attività sono collegate tra di loro a vari livelli.
Professore, qual è l'oggetto più indelebile della sua memoria? Ricordo, insomma, più indelebile per lei.
Per me?
Sì.
Ma forse degli aspetti dell'infanzia, nel senso che sono i ricordi fondatori che spesso sono legati all'emozione. Per l'età che ho, la mia infanzia è avvenuta anche durante la Seconda Guerra Mondiale. Un bambino elabora quei ricordi che per gli adulti erano drammatici, per i bambini che sono stati relativamente fortunati, nel senso che non hanno avuto danni e sono sopravvissuti, non hanno avuto lutti, invece poteva sembrare un periodo di grandi avventure. I bambini hanno questa enorme capacità di trasformare a volte anche la tragedia in qualche cosa di possibile.
Lei ha parlato di ricordi fondanti. Secondo i suoi studi, secondo gli studi della psicobiologia in genere, ricerche sul cervello, eccetera, che cosa significa esattamente fondatività di un ricordo? Cosa fonda il ricordo, particolarmente dell'infanzia, tenuto conto che è vero, è esperienza comune, sono i ricordi più indelebili, quelli relativi agli anni, ai primi anni della vita?
Sì, certo, anche se alcuni poi di questi ricordi dei primi anni noi non li ricordiamo, ciononostante mattone dopo mattone viene elaborato una specie di edificio non soltanto della memoria ma della comprensione del tempo che passa, delle nessi tra causa ed effetto. Faccio un esempio banale, insomma, un lattante che osserva la mamma che si avvicina e nota che c'è un prima, che c'è un dopo, che ci sono dei movimenti che possono rassicurarlo, essere preso in braccio, essere portato al seno, e questo implica che man mano sta elaborando un sistema di nessi causali. Se la mamma si avvicina forse mi prende in braccio, se mi prende in braccio starò meglio e così via, e di tempi che trascorrono. Questo dà una forma in buona misura a vari aspetti della nostra psiche, per esempio anche al linguaggio, in cui c'è un prima e c'è un dopo, c'è una causa e c'è un effetto. Ora, questi ricordi iniziali noi li perdiamo perché il linguaggio trasforma la nostra memoria in gran parte, ciononostante alcuni ricordi magari possiamo, pochi, possiamo mantenerli, però ecco, dicevo ricordi fondanti in quanto il nesso tra l'esperienza e l'emozione è estremamente importante, dà colore al nostro immaginario e alla nostra memoria.
Ascoltiamo allora un passo per andare incontro alla curiosità dei nostri ascoltatori. Da Immaginazione e Memoria ho scelto le pagine introduttive di Alberto Oliverio. Il sottotitolo è Fantasia e realtà nei processi mentali, Mondadori, Università.
Immagini mentali, immaginazione, memoria. Da un lato la memoria è custode di forme lontane che abbiamo percepito nel passato. Dall'altro possiamo immaginare qualcosa che non corrisponde, almeno strettamente, a un'esperienza pregressa e così dischiudere il sipario su nuovi scenari. Per Remo Bodei, l'immaginazione ci consente di uscire da orizzonti ristretti, intrecciando e ricombinando la nostra vita con quella di altri, conosciuti e sconosciuti, come avviene in quell'immaginario che spazia dalla letteratura al cinema, alla televisione, a internet. Ciascuno di noi vive nell'immaginazione altre vite, alimentate dai testi letterari e dai media. Per loro tramite, tenta di porre rimedio alla limitatezza della propria esistenza. È così che si spalancano mondi che altrimenti ci sarebbero preclusi. In qualche modo, quindi, l'immaginazione e l'immaginario ci aprono le porte di ciò che non è immediato. Ci rinviano a quanto potrebbe avvenire. Possiamo allora affermare che l'immaginazione è una finestra aperta sul futuro, mentre la memoria si rivolge al passato? Posto in questi termini, il binomio immaginazione-memoria può apparire banale, come spesso avviene per tutte le antitesi. Eppure, se è vero che l'immaginazione è un antidoto contro la monotonia dell'esistenza, anche la memoria può essere considerata una sorta di via di fuga. Come nota lo psicologo e filosofo Pierre Janet, la memoria ha lo scopo di ingannare l'assenza, ed è questa lotta per ingannare l'assenza a caratterizzarla. Esiste quindi un filo che congiunge queste due facoltà mentali? Vi sono aree di sovrapposizione tra ciò che potrebbe essere e ciò che è stato? E qual è la differenza tra le immagini mentali, il raffigurarsi una qualche realtà nota o ignota, l'immaginazione, l'immaginario e la memoria?
Dalla voce di Rosario Tronnolone abbiamo ascoltato un passo dalla introduzione di Immaginazione e Memoria di Alberto Oliverio. In linea con noi, professore, il linguaggio trasforma la memoria, lei ha appena detto.
Sì, perché abbiamo vari tipi di memoria. Noi usiamo un termine che così è ambiguo, nel senso che abbiamo vari tipi di memoria, per esempio le memorie storiche, le memorie individuali. Quelle individuali sono di vari tipi, alcune sono apparentemente più banali, nel senso che quando vengono perdute abbiamo dei danni, come in alcune malattie invalidanti. E queste memorie apparentemente più banali si chiamano procedurali, sono le procedure che quotidianamente mettiamo in atto per, che ne so, lacciarci le scarpe, guidare un motorino e via dicendo. Non ci stiamo a pensare, sono fondate precocemente, sono abbastanza robuste, durano sino alla tarda età. Invece le memorie legate al linguaggio, quelle che hanno un significato, infatti si chiamano anche memorie semantiche o dichiarative, nel senso che posso dichiarare qualche cosa, non so che Roma è la capitale dell'Italia, per esempio. Ecco, queste memorie vengono apprese più tardivamente e sono anche più fragili, però, nel senso che con gli anni possono essere perdute, a volte trasformate, oppure nel caso di malattie invalidanti come nell'Alzheimer possono essere scomparire purtroppo.
Il suo libro consta di un'introduzione, una conclusione e tre capitoli. Il primo sulla rappresentazione che il cervello dà della realtà, grosso modo, un capitolo un po' introduttivo, no? Il secondo sull'immaginazione, il terzo sulla memoria, appunto per onorare il titolo, Immaginazione e Memoria. Che cosa sappiamo, cioè in percentuale, della sterminata funzionalità del cervello umano, da 1 a 100?
Ah, sì. Questa è una domanda cattiva, nel senso che...
No, è proprio una domanda curiosa.
No, scherzo, nel senso che un neuroscienziato ha difficoltà a rispondere a questo. Ne conosciamo una piccola parte, questo senza dubbio, ed è grazie a tecniche che sono abbastanza recenti che oggi siamo in grado di vedere dove si verificano alcune attività, quali sono alcune reti nervose che sono coinvolte e così via, ma per esempio non sappiamo nulla dei codici dell'esperienza e della memoria, cioè come viene codificato un ricordo. Sappiamo dove, come sede macroscopica, un'area del cervello, possiamo sapere anche che qualche cosa si verifica in alcune neuroni o contatti tra i neuroni, ma il codice, quello resta tuttora un enorme mistero.
Lo studioso della psicobiologia ha un rapporto privilegiato col proprio cervello, nel senso sapere, conoscere rispetto a persone comuni, insomma persone che non si occupano di questa scienza, determinati meccanismi, condiziona l'uso appunto della mente, l'elaborazione appunto dei ricordi?
Ma io penso moderatamente, nel senso che sì, uno sa tante cose sui meccanismi, sulle procedure che vengono utilizzate e così via, può in qualche modo cercare anche di migliorare alcuni aspetti della memorizzazione o delle decisioni, ecco, tanto per dire.
Insomma, lei si guarda pensare?
Ma a posteriori, ecco, posso cercare di comprendere gli errori che tutti noi facciamo e che io stesso faccio. Insomma.
Ma quando le è venuto in mente di studiare psicobiologia e perché? Lo ricorda? C'è un ricordo?
Lo ricordo bene ed è forse abbastanza banale, perché io mi sono laureato in medicina e per un po' di tempo ho fatto la clinica, insomma stavo in un ambulatorio e lavoravo all'università su rapporti tra ormoni e fisiologia del corpo, in particolare sugli ormoni della tiroide. Poi sono entrato attratto un po' dalla ricerca nell'Istituto Superiore di Sanità e lì c'era un premio Nobel che si chiamava Daniele Bovet, il quale era svizzero di origine, francese di adozione, italiano in quanto ha lavorato in Italia e si è sposato con un'italiana, con la figlia di Francesco Saverio Nitti, e un giorno mi ha ricevuto e avevo chiesto di essere ricevuto con mio grande stupore, mi ha ricevuto, sono andato e mi ha detto: ma che cosa preferisce? Lui parlava malissimo in italiano, io ero molto emozionato, mi ha detto qualche cosa e io ho risposto: la seconda possibilità. La seconda possibilità mi ha proiettato nel settore del sistema nervoso, non saprò mai quale fosse la prima perché non l'ho capita. A volte anche la fortuna è importante, insomma, e quindi allora ho cominciato a lavorare, ma siamo agli inizi degli anni 60, quindi tanto tempo fa, sulla rapporti tra sistema nervoso e comportamento.
E andando un po' avanti in questo tipo di curiosità che investono la persona dello scienziato, insomma lei nel dettaglio, Alberto Oliverio, come subisce, se la subisce, la civiltà delle immagini che lei spesso cita nel suo saggio come uno dei banchi di prova fondamentali dello stress cui la mente umana è sottoposta negli ultimi decenni?
Il nostro cervello è estremamente sensibile alle immagini, perché in gran parte è un cervello visivo, al contrario di altre specie lontane da noi, specie animali che possono essere olfattive, uditive e così via. Noi reagiamo molto alle immagini, basta vedere un lattante o un bambino piccolo come è catturato dalle immagini, sì, del teleschermo o del telefonino. Io ho una nipotina, per esempio, di un anno, non vede la televisione, però l'altro giorno ho visto sul mio iPad delle immagini, era come ipnotizzata. Insomma, le immagini hanno un forte potere di colonizzazione della nostra mente, del nostro cervello, nel bene e nel male, nel senso che possono aiutarci a comprendere alcuni aspetti della realtà, ma anche avere un potere seduttivo, e penso soprattutto nei confronti dell'infanzia possono avere un potere seduttivo che molto spesso non è positivo, insomma.
Io volevo sapere che effetto hanno su di lei, però.
Su di me le immagini hanno così una notevole presa, nel senso che io mi piace l'arte.
Cosa le piace guardare?
Mi piace guardare la natura anzitutto, quindi passeggiare, guardare dagli aspetti d'insieme, gli psicologi direbbero gestaltici, cioè l'insieme delle percezioni che noi abbiamo, agli aspetti minuscoli. A volte uno si sofferma su un particolare, scopre un altro piccolo mondo nascosto nel particolare, ma lo stesso il mondo dell'arte. Mi piace molto il cinema, e quello è un po' il regno dell'immagine, anche se delle immagini narrate dalla parola.
Poi si aggiunge seduzione a seduzione, la seduzione dell'immagine e la seduzione del movimento, no? E forse un doppio impegno anche per il nostro cervello.
Esatto, esatto. Sì.
Professore, mi toglie una curiosità. Credo che venga citata nel suo libro, sicuramente viene citata, sì, perché ne ho memoria recente, appunto. Quell'area del cervello in cui linguaggio e manualità sono collegate.
Sì.
Collegati. C'è un'ipotesi. Perché?
Sì, l'ipotesi è che diciamo il linguaggio sia nato in qualche misura dalla manualità. Se ben ci pensiamo, diciamo, la stessa area che controlla la mano, si chiama area di Broca, un fisiologo francese della seconda, sì, metà dell'Ottocento, può controllare, anzi controlla una buona parte del linguaggio. Questa rappresentazione comune di questi due processi ci indica che il linguaggio è anche fatto di produzione di muscoli, insomma, quando noi produciamo dei,
certo,
suoni,
certo,
naturalmente dobbiamo atteggiare le labbra, la,
certo,
lingua, le corde vocali e così via, così come quando manipoliamo qualcosa dobbiamo prestare attenzione al movimento della mano, calibrarlo, renderlo più forte.
Andando
più
avanti, mi scusi per questa strada, il fatto che si perda progressivamente la manualità, e secondo lei una causa o un effetto della difficoltà di parlarci?
Sì, è una bella domanda questa. No, io penso che la manualità sia sempre importante, soprattutto nei primi anni di vita,
però
siamo dell'infanzia.
Ci disabituiamo alla manualità, nel senso che la nostra manualità oggi è sempre più ridotta al rapporto con tastiere, no?
Sì, questo sì. Io penso che sia sempre importante per un bambino fare delle esperienze manuali concrete, perché la mente infantile è anche in gran parte concreta,
sì.
E sia attraverso il gioco, sia attraverso
la scrittura. Questo per quanto riguarda le generazioni future. Per quanto riguarda le attuali, ripeto, dobbiamo fare i conti invece con una incapacità a volte anche a cambiare una lampadina, no?
Sì,
allora,
certo.
Volevo sapere se questo limite delle nostre generazioni è da scriversi come causa o come effetto di quell'altro grave limite, dramma, tutto contemporaneo, della mancanza di comunicazione.
Della... Ma qualche rapporto c'è, io penso, perché il fare implica anche la capacità di poter
di dire.
Esatto. E quindi anche per quanto riguarda le emozioni, i sentimenti, insomma, saperli esplicitare, saperli dire è estremamente importante, altrimenti resta qualcosa di confuso in noi che in alcuni casi dà luogo poi a forme di aggressività, a volte clamorose, insomma. Invece il potere estrarre da se stessi ciò che uno prova è estremamente importante, così come appunto il dire è importante dopo che uno ha imparato a fare.
Il campo è sterminato, le curiosità più che sterminate, la memoria artificiale, ad esempio, quanto influiscono sullo studio della psicobiologia, la memoria che svanisce, il sempre maggiore incremento negli ultimi anni di malattie che colpiscono la memoria, Alzheimer, per esempio. Devo concentrare queste curiosità in pochi istanti e vorrei fare una penultima domanda al professor Alberto Oliverio. Secondo lei, professore, l'uomo contemporaneo, ecco, pensando a malattie che colpiscono drammaticamente la memoria, vuole in un certo senso perdere memoria, anche memoria storica? È più semplice vivere solo nel presente?
Ma senza dubbio nel passato la memoria storica era più importante, i tempi erano più lenti e uno aveva modo di riflettere, raccontare. Oggi invece siamo subissati da esperienze e un'esperienza può cancellare l'altra, invece bisogna in qualche modo imparare, soprattutto nel corso dell'infanzia, insegnare ai nostri bambini che ci sono delle esperienze che è importante raccontare. Rallentare un po' i ritmi può essere importante, leggere ad un bambino per esempio un libro e rifletterci insieme è un'esperienza fondamentale, altrimenti i tempi dei media attuali sono un susseguirsi rapidissimo di immagini e di situazioni, se ne estrae un significato globale come a volte negli spot in cui uno non è in grado in pratica di scomporli, però prova una qualche emozione, a un qualche messaggio, ma è importante appunto spezzettare la realtà e rifletterci.
Per salutarla, professor Oliverio, una curiosità. Lei che ha parlato, ha descritto nel suo libro i meccanismi appunto nei suoi numerosi saggi, i meccanismi della mente, del cervello, appunto dell'immaginazione, della memoria. Quando la sera va a dormire, che cosa guarda prima di chiudere gli occhi? L'ultima immagine.
L'ultima immagine, il libro che chiudo in genere,
che magari
mi suggestiona nei miei sogni.
Caratteri tipografici allora.
Caratteri tipografici, sì.
Io ringrazio molto cordialmente il professor Alberto Oliverio, autore di Immaginazione e Memoria, Fantasia e Realtà nei processi mentali, in libreria per Mondadori Università. Grazie per averci raccontato così per cenni anche qualcosa della sua storia di studioso, di psicobiologo, medico e psicobiologo. Le auguro buon lavoro.
Grazie molto anche a voi.
Buono studio. Grazie a Mario Scatton per la realizzazione tecnica. Cari amici, era la nostra storia di oggi. Tra 7 giorni ne raccontiamo un'altra. Thank you.